Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Oggi una puntata tedesca, perché tratteremo di due temi che riguardano la Germania. Intanto il terremoto politico, cioè le ripercussioni sulla vita politica tedesca determinate dalla decisione della ministra della difesa Annegrette Kramp-Karrenbauer, meglio nota come AKK, di non candidarsi alla cancelleria alle prossime elezioni previste per il 2021 e il suo conseguente addio alla guida dei cristiano-democratici della CDU, il partito della cancelliera Merkel, alla testa della quale era stata eletta appena un anno fa. Questa vicenda è anche una ricaduta dell'alleanza, della maldestra alleanza che c'era stata in Turingia tra la CDU e il partito di estrema destra Alternative für Deutschland, un tema che è già stato trattato qui a Radio 3 Mondo qualche giorno fa da Anna Maria Giordano. E poi ci occuperemo dei fermenti della Chiesa Cattolica tedesca. In Germania si è svolta la prima fase del sinodo della Chiesa tedesca, che accompagnerà la Chiesa tedesca per circa 2 anni. Si discute di temi cruciali: la vita sacerdotale, il potere, la divisione dei poteri nella Chiesa, il ruolo delle donne, l'amore e la sessualità. E sappiamo che sono molto forti le spinte progressiste all'interno della Chiesa tedesca, e cercheremo di capire se queste spinte porteranno la Chiesa tedesca in contrasto con il Vaticano. Questi sono i temi della puntata di oggi. Saluto qua in studio con me Giulia De Luca. Buongiorno Giulia.
Buongiorno Roberto e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Oggi abbiamo 3 hashtag molto semplici: HKK, Marx e CDU. E come profili consigliamo in realtà i due partiti tedeschi, CDU e AfD, Alternative for Deutschland, che è quello che sta creando, no, un po' di problemi. E poi ricordiamo anche un articolo molto interessante del Financial Times sui possibili successori, nel senso chi salterà sul carro per riuscire a prendere il lavoro della Merkel. Ricordiamo poi ai nostri ascoltatori che possono mandare le loro domande, consigli e opinioni sia su Facebook e Twitter, dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo, sia via SMS o WhatsApp al 335 5634 296.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bundesvorstand der CDU Deutschlands hat heute einstimmig den Beschluss der Präsidiumssitzung vom vergangenen Freitag zur Situation in Thüringen unterstützt. Und damit auch meine ganz klare Haltung: keine Annäherung und keine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken. Die AfD steht gegen alles, was uns als CDU ausmacht.
Ecco, avete sentito la voce di Annegrette Kramp-Karrenbauer, che annunciava la sua decisione di non presentarsi come candidata alla cancelleria, e faceva riferimento anche alle forme di collaborazione con l'AfD e anche con il partito di sinistra di Linke, forme di collaborazione che lei esclude. Allora, per fare il punto su questa vicenda, siamo collegati con Lorenzo Monfrego, la giornalista per il Tascabile, rivista Studio East West a Spegna, che ci racconta spesso qui a Radio 3 Mondo le vicende tedesche. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno a voi.
Allora, la politica tedesca sta vivendo un vero e proprio terremoto con queste dimissioni della KK.
Sì, è un terremoto abbastanza inaspettato in questo momento, e c'è la resa dei conti, diciamo, all'interno della CDU per quanto riguarda l'eredità di Angela Merkel, e c'è sicuramente un fallimento di quello che era il piano di Angela Merkel di gestire la propria eredità puntando su Annegret Kramp-Karrenbauer. Quindi la CDU si trova in questo momento in una crisi molto profonda, non solo di potere ma anche di identità. Sono due crisi che sono molto collegate fra loro, molto sovrapposte fra loro, e di conseguenza quello che succederà nei prossimi mesi definirà profondamente la politica tedesca, perché la politica tedesca fino ad oggi senza CDU non è mai esistita. Se dovesse in qualche modo riposizionarsi o ridefinirsi questo grande centro che per anni è stato profondamente centrista, ma che adesso potrebbe spostarsi invece più a destra, la Germania cambierà profondamente, cambieranno le sue istituzioni, cambieranno le sue alleanze politiche, cambierà molto probabilmente anche la politica estera tedesca.
Prego, continua.
No, dico, fra due giorni ci sarà la conferenza sulla sicurezza di Monaco, a Monaco di Baviera, una conferenza di argomenti geopolitici e di sicurezza internazionale importantissima che si svolge ogni anno da decenni, e a questa conferenza la Germania voleva arrivare con il capitale raccolto con l'altra conferenza che aveva organizzato sulla Libia, cioè presentandosi come forza di garanzia del multilateralismo. Invece adesso arriva in una situazione politica che preoccupa molto gli alleati in Europa e che pone molti interrogativi anche sul futuro stesso della cancelliera.
Ecco, a questo proposito, in settimana nella rassegna stampa del Mattino avevo citato un titolo della Bild, il quotidiano popolare tedesco, che faceva un titolo dal sapore quasi wagneriano, Il crepuscolo della Merkel, con un'immagine di spalle della cancelliera che sembrava un po' allontanarsi, no? All'orizzonte. Ecco, quanto è grave per la Merkel questo episodio delle dimissioni della ministra della difesa Kramp-Karrenbauer?
Probabilmente è il più grande fallimento di Angela Merkel, perché Angela Merkel diede il proprio ruolo di leader della CDU a Kramp-Karrenbauer proprio per evitare di essere sostituita in maniera diciamo poco dignitosa all'interno del proprio partito e proprio in un momento di crisi. E nel 2018, nell'autunno del 2018 e poi nel dicembre del 2018, poi Kramp-Karrenbauer ce l'ha fatta a essere eletta nuova leader della CDU, nuova presidente della CDU, si era parlato di un ennesimo capolavoro strategico di Angela Merkel, quindi sembrava che Angela Merkel fosse riuscita veramente a gestire fino all'ultimo anche la propria uscita di scena. Adesso l'uscita di scena di Angela Merkel diventa più complicata. Kramp-Karrenbauer ha detto che vuole mantenere il suo ruolo fino addirittura a dicembre 2020, quando ci sarà il prossimo congresso del partito. Tantissime voci all'interno del partito però vogliono che si prenda una decisione prima su chi sia l'erede di Annegret Karrenbauer, e il passaggio centrale è uno, ed è anche quello che ha definito la crisi della stessa Kramp-Karrenbauer, ed è il fatto che si dice che il nuovo presidente della CDU deve essere anche il nuovo candidato al cancellierato, sì, cioè anche colui che verrà votato cancelliere eventualmente dopo Angela Merkel.
Ecco, chi potrebbe essere, Manfregola, perché mi sembra che si facciano nomi soltanto di candidati maschi questa volta.
In questo momento sì, in questo momento c'è un trio specifico formato da Armin Laschet, che è il più merkeliano dei candidati, è il governatore del Nordrhein-Westfalia, un uomo molto centrista, moderato, capace di portare insieme molte anime politiche tedesche, capace di collaborare anche con altri partiti, a partire dai Verdi. C'è Friedrich Merz, che invece è colui che ha perso per una manciata di voti contro Annegret Karrenbauer nel dicembre del 2018 per l'eredità di Angela Merkel. Friedrich Merz è un manager molto legato al mondo industriale, con un'agenda molto liberalista. Merz rappresenta esattamente tutto quello che sarebbe potuta essere la CDU se non fosse arrivata anche la Merkel all'inizio degli anni 2000, perché Merkel fu estromesso praticamente dalla dirigenza della CDU proprio dall'arrivo di Angela Merkel. Quindi, pur essendo una persona molto educata nei modi e nei confronti con i propri avversari, è un nemico acerrimo di Angela Merkel all'interno del partito, ed è tornato proprio nel momento l'anno scorso in cui Merkel ha iniziato ad avere una sua crisi. Quindi Merz è il candidato che più rappresenta lo scontento conservatore all'interno del partito. E poi c'è il terzo candidato, che è Jens Spahn. Anche lui si era già candidato quando vinse Kramp-Karrenbauer lo scorso anno. È molto giovane, 39 anni, è l'attuale ministro della salute, è molto conservatore, ha un profilo molto, molto moderno, è un gay cattolico che è da una parte molto aperto su alcuni temi del laicismo, dall'altra parte è molto conservatore. È un terzo concorrente che ha le sue possibilità e che però effettivamente poi può anche utilizzare questa cosa per profilarsi. Bisogna vedere se questi tre concorrenti si scontreranno in una vera e propria corsa adesso che durerà mesi, se troveranno un accordo fra di loro, e decideranno invece di scegliere, di dividersi magari dei ministeri importanti e poi candidarsi, scegliere già fra di loro chi sarà il candidato cancelliere.
Ecco, sentiamo da Giulia De Luca se sono arrivate domande degli ascoltatori o se ci sono segnalazioni.
Sì, Roberto, principalmente c'è un interesse molto grande nel capire quali potrebbero essere i possibili cambiamenti nella politica estera. Ovviamente finché non sapremo il cancelliere non li sapremo, però Daniele ci chiede proprio: avete parlato dei possibili cambiamenti nella politica estera, quali potrebbero essere e verso quali paesi?
Ecco, Lorenzo Monfregola, in un minuto, se possiamo fare questa previsione.
Ma innanzitutto ci sono dei temi fondamentali. Il primo è nei rapporti con l'Europa. Un cancelliere più centrista continuerebbe a avere una certa agenda europeista, un cancelliere come Merz, che è più attento alle esigenze immediate dell'industria tedesca, potrebbe diventare, diciamo, anche meno conciliante su alcuni temi economici europei. Il secondo è quello strutturale, proprio anche all'interno della geopolitica tedesca, che sono i rapporti con la Francia. Emmanuel Macron ha detto che incontrerà probabilmente proprio qui alla conferenza di Monaco i leader dei Verdi, proprio perché sembra che ci sia che Macron voglia in questo momento puntare sui Verdi piuttosto che ad esempio su un nuovo cancelliere o comunque su un nuovo leader della CDU. I rapporti con la Francia sono fondamentali e saranno fondamentali anche per un altro motivo, un altro appuntamento molto importante che potrebbe addirittura accavallarsi o seguire a questo punto le nuove elezioni politiche in Germania, che sono le rielezioni in Francia. Cioè questo dialogo fra Francia e Germania, che era stato proposto da Macron, non è stato raccolto interamente da Merkel e in questo momento latita, e sicuramente potrebbe essere decisivo il cambio di un cancelliere o il cambio di un leader della CDU proprio nei rapporti con la Francia e in quello che è poi l'asse su cui bene o male si regge in questo momento il costrutto europeo.
Quindi sarà molto da seguire con molta attenzione questo sviluppo dei rapporti fra Francia e Germania nelle prossime settimane. Grazie a Lorenzo Monfregola per essere stato con noi. Adesso voltiamo pagina, ma restiamo sempre in Germania.
Herbst 2018. Vorstellung einer aufsehenerregenden Studie über sexuellen Missbrauch in der Kirche.
Ich schäme mich, wenn ich das sehe, auch heute Morgen wieder. Die Wucht auch dessen, was in aller Nüchternheit auf den Tisch gelegt wird.
Es ist die Wucht tausender Fälle von sexuellem Missbrauch, begangen durch Priester an Kindern und Jugendlichen.
Ecco, avete sentito una clip da un documentario intitolato Schuld ohne Sühne di Mona Botros e Thomas Schneider sugli abusi sessuali all'interno della Chiesa Cattolica Tedesca. Avete sentito a un certo punto anche la voce del cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e presidente dei Vescovi Tedeschi. Vi dicevo, ci sono grandi fermenti nella Chiesa Cattolica Tedesca, ci svolgerà nei prossimi due anni il sinodo. Questo cammino sinodale ha già avuto una prima fase dal 30 gennaio al 1 febbraio a Francoforte. Si discute di temi cruciali per la Chiesa tedesca, ci sono delle spinte progressiste molto forti. Noi parliamo di questo con Franca Giansoldati, vaticanista del quotidiano Il Messaggero, autrice del libro L'Alfabeto Verde di Papa Francesco, edizioni San Paolo. Buongiorno Franca.
Buongiorno a tutti.
Allora Franca Giansoldati, possiamo intanto spiegare ai nostri ascoltatori che magari non sono molto addentro alle cose e ai temi ecclesiastici che cos'è un sinodo, che cos'è questo sinodo della Chiesa tedesca?
Sì, ovviamente. Il sinodo della Chiesa tedesca è un momento di raccolta, di elaborazione, una piattaforma proprio di elaborazione che è stata decisa dai vescovi stessi per affrontare una serie di questioni che erano sul terreno da parecchio tempo e diciamo lavoravano in modo carsico per capirci meglio. La Chiesa tedesca è scossa al suo interno, ma non solo da oggi, diciamo parliamo proprio dal dopo concilio, quindi immaginiamo temi come l'abolizione del celibato sacerdotale oppure il fatto di dare un maggiore peso alle donne nella gestione delle parrocchie, fino addirittura ad arrivare al sacerdozio femminile, come chiedono veramente ampi settori della Chiesa in Germania. Ecco, erano questioni che lavoravano in modo carsico, che chiaramente con il pontificato di Francesco per quest'area molto più dialogante, molto più aperta al confronto, si sono piano piano strutturate, rafforzate e i vescovi tedeschi che hanno un'ampia autonomia finanziaria che non è da tenere in secondo piano e hanno anche una grande autorevolezza, poiché al loro interno c'erano grosse spinte in questa direzione, hanno scelto di portare avanti un percorso biennale, come dicevi giustamente tu. E in questo percorso biennale parleranno, affronteranno proprio a viso aperto, cosa che ad esempio per noi italiani, la Chiesa in Italia, non siamo abituati a questi dibattiti così aperti, e affronteranno questioni. È chiaro che questo dibattito si sa da dove inizia, perché appunto è cominciato su una domanda: come riportare la Chiesa più vicina alla gente, come renderla più empatica, come far sì che i cattolici tedeschi non lascino la Chiesa. Faccio un inciso per gli ascoltatori, perché magari non sanno. I tedeschi si firmano, si iscrivono, diciamo così, in un registro, e a quel punto lì si iscrivono a una confessione religiosa, in questo caso alla Chiesa Cattolica. In base a questo registro, in base a questa loro adesione, pagano ogni anno delle tasse in base al loro reddito, che poi andranno a confluire nelle casse della Chiesa, e hanno diritto ad accedere a ogni tipo di servizio, quindi che ne so, i funerali, i matrimoni, i battesimi, le chiese, eccetera, eccetera. Da un po' di tempo a questa parte, per effetto anche della cristianizzazione evidente della società tedesca, c'è stata una vera e propria emorragia, non solo all'interno dei cattolici, ma anche all'interno dei luterani. I numeri sono tipo di 200.000 persone all'anno che si sbattezzano, tra virgolette. Sbattezzare è un termine molto improprio, anche perché se tu ricevi un sacramento, questo sacramento ti rimane per tutta la vita. Diciamo che loro lo definiscono sbattezzo perché si tolgono, si cancellano da questo registro.
E quindi non pagheranno neanche più le tasse, no?
Esattamente. Però quello che diceva Marx, che su questo ha fatto parecchie riunioni, ha parlato anche a noi vaticanisti diverse volte, lui ha sempre tenuto a sottolineare che questa emorragia è dovuta sì alla scristianizzazione, e è dovuta sì al fatto che non vogliono pagare più tasse, diciamo così, ma è anche dovuta al fatto che la società in Germania, specie dopo lo shock degli abusi sessuali avvenuto negli anni passati, richiede un altro tipo di chiesa, vorrebbe una chiesa aperta più alle donne, vorrebbe che i preti fossero sposati, eccetera.
Ecco, scusa, sì. Franco Giosoldati, ecco, da Roma come vengono viste queste spinte progressiste, che poi hanno una tradizione nella Chiesa Cattolica Tedesca? Ricordiamo anche il ruolo che ha avuto per anni il cardinale Lehmann, il vescovo di Magonza, no? Certo, a Roma c'è un papa come Francesco, che naturalmente può guardare con simpatia tendenzialmente a queste aperture, però ecco, ci potranno essere dei contrasti con il Vaticano, dipende anche da fin dove si potranno spingere noi partecipanti a questo sinodo.
Stai usando degli eufemismi, nel senso che i confronti a Roma ci sono stati, come sono stati proprio degli scontri, anche perché il cammino che hanno intrapreso si sa dove parte, ma nessuno sa dove va a finire. Sono 2 anni, dicevi che è finita una sessione, la prossima sarà in settembre, però già in questa prima sessione ci sono state delle voci molto, molto chiare. Per esempio, faccio un esempio di ieri che, guarda, a me è piaciuto tantissimo, nel senso che ti fa proprio capire quanto è diversa la società tedesca rispetto a noi. Ieri in Vaticano è stato pubblicato l'esortazione post-sinodale sull'Amazzonia, in questa, che non c'entra niente con la Germania, ma è indirettamente collegata, nel senso che in questo testo in molti erano convinti che ci fossero qualche, diciamo, apertura alla consacrazione dei cosiddetti viri probati, cioè degli uomini con moglie e figli di provata fede, e quindi in qualche modo poteva essere per la Mazzonia che ne ha bisogno, visto che non ci sono preti, poteva essere, diciamo, un primo passaggio per poi aprire un dibattito. E quindi in Germania aspettavano una risposta di questo tipo, così come l'aspettavano anche le donne aspettavano che ci fossero dei passi, diciamo, a favore del diaconato. Nel testo che è stato pubblicato ieri invece non c'era niente. Questo ha fatto sì che l'Associazione Cattolica delle Donne, che noi in Italia non abbiamo un corrispettivo del genere, ma in Germania è veramente potente, ha fatto una presa di posizione, insomma, ha sottolineato che si aspettavano molto di più e che comunque la loro battaglia non continuerà e che speravano nell'ordinazione, che c'è stata una mancanza di coraggio, cioè proprio parole molto aperte.
Quindi, insomma, infatti viene scritto anche sul Messaggero, no, di oggi, sul sito del Messaggero. Un'ultima domanda, Franca Giansoldati. Il cardinale Rainer Marx ha già annunciato che non si ricandiderà alla guida della conferenza episcopale tedesca. Queste sue dimissioni che significato possono avere?
È un significato ambivalente, perché nessuno si aspettava, veramente nessuno si aspettava queste dimissioni. Queste riforme sono andate avanti, hanno preso corpo, hanno cominciato a marciare anche per il suo carattere. È un uomo molto volitivo, un uomo deciso, è un uomo pieno di energie. La settimana scorsa è stato a Roma. Io immagino che tra le dimissioni che sono state annunciate 2 giorni fa, che hanno sorpreso tutti, e la sua venuta a Roma di una settimana fa, ci sia un collegamento. Probabilmente gli hanno suggerito di farsi da parte. Lui stesso dice largo ai giovani, però a questo punto in molti si chiedono in Germania adesso le famose riforme nella Chiesa dove andranno. E infatti sarà interessante vedere come si sviluppa il tutto. Bene, io voglio solo dire una cosa, scusa se ti rubo veramente un secondo. Stiamo seguendo, secondo me, troppo poco questo argomento, perché è un tema che ci fa capire che non finisce qui, che andrà avanti e che sta portando la Chiesa tedesca a uno scisma come era 500 anni fa, tenendo presente che la Chiesa tedesca è ricchissima. Quindi
Avrebbe anche i mezzi eventualmente per potersi sostenere nel caso della decisione estrema dello scisma. Vedremo come andrà a finire. Grazie Franca Giansoldati per averci aiutato a fare chiarezza nelle vicende della Chiesa tedesca, dei suoi rapporti con il Vaticano. E adesso, come ogni giovedì, è arrivato il momento delle interferenze.
Interferenze.
Le interferenze annunciano l'arrivo in studio di Andrea Borgnino, oggi in una giornata particolare per tutti noi che facciamo radio.
Sì, buongiorno Roberto, sì, oggi è la nostra giornata dell'orgoglio, Radio Pride, perché oggi il 13 febbraio è ormai la settima giornata mondiale della radio, appunto inventata dall'UNESCO. Perché il 13 febbraio? Perché il 13 febbraio del 1946 iniziarono le trasmissioni della radio delle Nazioni Unite. Pochi sanno che le Nazioni Unite ha una radio, perché continua a trasmettere solo su internet. Ebbene, questa è stata scelta questa data per celebrare un mezzo di comunicazione che, appunto, potrei stare qua 2 ore a celebrarne appunto le lodi, la stiamo facendo la radio, ma appunto secondo l'UNESCO e le Nazioni Unite è un mezzo di comunicazione importante. Perché? Perché esalta le diversità. Le diversità è il tema di quest'anno, quindi andiamo ad ascoltare lo spot che racconta le diversità della radio.
I am both unique and multifaceted.
I can both inspire and divide.
I resemble you
and unite you.
I highlight difference
and I'm enriched by you all.
I am of all colors and cultures.
Visible
as well as invisible. I am a bond between you.
I am diversity.
I am radio.
We are diversity.
We are radio.
E questo è lo spot delle Nazioni Unite, appunto, che dice che la radio può unire, ma può anche dividere. Qui più di una volta raccontiamo quanto nelle guerre la radio spesso fa la differenza. C'è la storia orribile della radio delle Mille Colline del Ruanda, che forse è la peggiore di tutte. Ma questa giornata della radio è utile per le radio, appunto, per fare anche un po' il punto di dove si è arrivati e il fatto che la radio continua ad essere un mezzo di comunicazione che viene visto soprattutto da chi lavora nel mondo sia delle ONG, del mondo internazionale, come qualcosa di importante, che bisogna tenere molto caro. Perché ovunque c'è una radio, c'è un piccolo pezzo di democrazia e di libertà. La radio appunto non è come i social, che dove c'è dietro c'è un proprietario che tiene tutta la piattaforma. Rimane qualcosa di molto libero. Ascoltiamo le parole di Antonio Guterres, che è il segretario nazionale delle Nazioni Unite, che per la prima volta appunto in questo World Radio Day ha anche fatto un suo comunicato, ha voluto capire, ci ha voluto appunto dire che cos'è per lui la radio.
Radio brings people together. In an era of rapid media evolution, radio retains a special place in every community as an accessible source of vital news and information. But radio is also a source of innovation that pioneered interaction with audiences and user-generated content decades before they became mainstream. Radio offers a wonderful display of diversity in its formats, in its languages, and among radio professionals themselves. This sends an important message to the world. As we strive to achieve the Sustainable Development Goals and tackle the climate crisis, radio has a key role to play as a source of information and inspiration alike. On this World Radio Day, let us recognize the enduring power of radio to promote diversity and help build a more peaceful and inclusive world.
Le parole di Guterres sono, secondo me, molto importanti. Appunto, si ripete la diversità, il fatto che è un mezzo di informazione, ma dice una cosa che più di una volta ho raccontato qua, in questo mondo che sta cambiando, dove appunto il cambiamento climatico ci mette tutti un po' con un pericolo potenziale. La radio, tutte le volte andiamo a scoprire che è lo strumento principale di informazione.
È bello appunto che il segretario generale dell'ONU faccia questo faccia anche questo messaggio ufficiale in questa occasione. Andrea, qui
abbiamo una voce radiofonica giovane, perché la radio ha bisogno anche soprattutto di rinnovarsi, quindi lo buttiamo direttamente in onda.
È venuto a trovarci qui a Radio Tremondo Daniele Valentino, che è un giovane studente universitario romano ed è uno speaker conduttore a Radio Sapienza,
sì,
la radio dell'università.
La web radio dell'Ateneo ufficiale.
Ecco, e tu l'anno scorso, se non sbaglio, mi dicevi eri in onda proprio a Radio Sapienza, proprio nel giorno della World Radio Day.
Sì, l'anno scorso eravamo noi di turno, la nostra generazione di speaker, appunto, c'era chi era tra i fortunati, andava veramente in onda il giorno del World Radio Day, quindi l'anno scorso particolarmente noi studenti di comunicazione avevamo sentito veramente tanto questa giornata e abbiamo sempre cercato di manifestare tutta la nostra passione nel fare questa attività, perché è anche in università è un'attività non solo facoltativa, ma è proprio una radio che viene costruita dai giovani e pensata per essere ascoltata dai giovani, quindi c'è tutto un moto di teste, di corpi che si animano per portare avanti questa passione, questa attività, come la vogliamo chiamare, e secondo me è questo è lo spirito del World Radio Day, che poi speriamo di riuscire a portare sempre in onda e speriamo di far sentire a chi ci ascolta quanto impegno ci mettiamo e soprattutto quanto amore ci mettiamo nel parlare dietro un microfono.
Grazie Daniele.
Mi sembra il messaggio perfetto per questa giornata della radio.
E non ce l'avamo preparati, quindi l'abbiamo coinvolto.
Tutto vero.
Tutto no.
Quindi un bravo Daniele Valentino, grazie anche a te per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie Andrea Bornino, grazie a Giulia De Luca qua in studio via Asiago. Ringrazio la curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione anche Marina Lalovic, la regista Costanza Confessore e oggi la console Pino Berardi. Adesso è arrivato il momento di Radio Trescenza, al microfono ci sarà Pietro Greco, io vi do appuntamento a domani sia con la rassegna stampa delle 6:50, la rassegna stampa internazionale, sia con il nostro approfondimento delle 11. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.